Buongiorno a tutti, Radio Librarte, oggi è una splendida giornata e come non iniziarla se non con una trasmissione straordinaria come questa che si occupa di libri in, per, del e intorno all'arte, ideata e condotta da Giacinto di Pietrantonio che salutiamo. Ciao Giacinto, buongiorno.
Buongiorno Federico, buongiorno Marianna, buongiorno Martina e buongiorno a tutti i radionauti.
Eccoci qua, diamo il benvenuto a Marianna Agliottone.
Buongiorno.
Allora, prego Giacinto.
Allora, grazie. Buongiorno. Come dicevamo, risalutiamo e siamo qui per parlare con l'autrice Marianna Agliottone del suo libro recentemente pubblicato Economia dell'arte, arte del collezionismo, cultura, scrittura e patrimoni 2013-2021, edito da Primp. Marianna Agliottone appunto è una studiosa dei fenomeni del mercato, dei fenomeni del collezionismo, ha pubblicato già libri su questo problema, appunto dicevamo questo è l'ultimo arrivato. Intanto io vorrei appunto iniziare chiedendoti, qui mi ha colpito il libro molto già dalla copertina, perché per esempio le copertine non sempre sono riuscite, questa è la copertina che tu hai fatto disegnare da un artista, no?
Sì, esatto, da Stefano
Cagol, che è un artista del Trentino. Mi ha colpito perché appunto lui ha preso il dollaro, abbandonato da un dollaro americano, e ha sostituito, diciamo, il detto che campeggia sul dollaro in God we trust, quindi in Dio abbiamo fede, in Dio abbiamo fiducia, in art we trust, quindi ha sostituire la parola arte con la parola fiducia, credo, insomma, scusate, con la parola Dio, che ovviamente per molti è un'entità astratta, come un'entità astratta crede nell'arte, insomma, soprattutto in un certo tipo di arte contemporanea, che si fonda appunto sulla fiducia. Eccoci, parli già di questa copertina.
Sì, certo Giacinto, grazie intanto per questa graditissima occasione per parlare del libro, ed effettivamente è un libro che punta sostanzialmente molto sul testo, nel senso che non ci sono immagini praticamente all'interno, tranne però recuperiamo appunto dalla cover che in realtà più che un'immagine pubblicata è una vera e propria opera realizzata appositamente da Stefano per la copertina, e è un'immagine abbastanza minimal, molto semplice, ma penso molto potente, perché credo che riconduca immediatamente allo spirito del libro e al ruolo del valore del denaro nell'arte stessa. Credo che Stefano, che è un caro amico e un noto e stimato artista, come spesso gli artisti bravi che abbiamo in Italia, abbia sposato subito e abbia compreso subito qual era poi l'entità della questione.
Ecco, sì, perché tu, come dicevamo prima, tu ti occupi di questioni relative appunto al mercato dell'arte e non a caso collabori con il giornale economico italiano per eccellenza, che è il Sole 24 Ore, soprattutto appunto collabori con la rubrica Plus 24 Art Economy del Sole 24 Ore, che si occupa appunto di capire l'arte, di parlare dell'arte, di riflettere l'arte, tenendo conto dal punto di vista del mercato, che negli ultimi decenni è diventato insomma un metro di valutazione importante dell'arte, ma non solo dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale, no?
Sì, assolutamente. Sì, è un libro che parte poi in realtà proprio da lì, perché diciamo che la questione economica di mercato fa parte molto di me, sia come docente, perché infatti io insegno proprio economia e mercato dell'arte ed economia della cultura a Napoli in Accademia. E la collaborazione con Sole 24 Ore certamente rientra tra quelle collaborazioni che hanno caratterizzato appieno il mio percorso, e parte proprio da quegli scritti. Nel libro poi c'è anche un testo inedito sul circuito e l'ambizione del mercato no profit, che in realtà poi non lo possiamo neanche identificare mercato e nasce appunto dall'esigenza di raggruppare questa serie di scritti selezionandoli secondo una linea comune che è quella del collezionismo. È un testo che parla di collezionisti, di collezioni, che è una tematica specifica di cui mi occupo da sempre, però calandomi nell'ottica, cercando di calarmi nell'ottica economica che può avere un collezionista e come lui intende in realtà le cose, e quindi restituendo il senso, delle loro acquisizioni in questo modo. E nasce anche da un'esigenza didattica, perché io spesso in questi anni, oltre al libro di testo che comunque do agli studenti, mi ritrovavo a fare delle integrazioni con questioni più strettamente contemporanee, e al di là del focal non era un fatto di focalizzarsi su se stessa, ma in realtà poi mi accorgevo che c'erano delle cose molto peculiari di cui avevo scritto, per cui come dispense davo i miei articoli. Per cui ho pensato ad un certo punto di raggruppare tutto questo materiale lungo 10 anni praticamente, quindi neanche tanto poco, e fanno uno strumento di approfondimento del collezionismo visto però in un'ottica prettamente economica.
Ecco, tu hai parlato appunto dell'insegnamento all'Accademia di Napoli, ma hai insegnato anche in altre scuole precedentemente. E quindi insegni a dei ragazzi, insomma, a delle ragazze in età compresa più o meno dai 19 ai 23, 24 anni e così via. E che è quell'età, insomma, in cui per la maggior parte resiste ancora appunto il mito romantico dell'artista che basa il suo lavoro solo sulla creatività spontanea, insomma, e così via. Ecco, come reagiscono i tuoi studenti invece di fronte a questa realtà a cui poi inevitabilmente si viene messo, in cui invece il mercato dell'arte in questo caso, la fa da padrone.
Ah, devo dire, io insegno a Napoli all'Accademia di Bari e da parte degli studenti io noto una grandissima curiosità verso queste tematiche e forse anche perché poi come disciplina l'economia e il mercato sono state introdotte non da tantissimo. In realtà prima si faceva fatica ad associare questo tipo di concetti a quella che è la pratica artistica. Ma quello che mi ha colpito di più in questi anni è che gli studenti, che poi saranno i futuri artisti, oppure nel caso di Napoli saranno i futuri mediatori culturali, riferendomi al corso in cui insegno, non hanno ben chiara di come si possono gestire proprio professionalmente, no? Quali sono i loro diritti, quali sono anche i loro. Se esiste un'agevolazione fiscale anche per loro in quanto giovani artisti, oppure come possono fare imprenditoria con la propria attività artistica, con il proprio ruolo. E per questo, infatti, poi verso anche la fine del libro, io tenevo ad introdurre questi due momenti sul fondo INPS, che è un fondo che poi, tra l'altro, in cui ho anche lavorato, che è proprio dedicato agli artisti, ai giovani artisti. E anche perché io credo che il collezionismo è un anello fondamentale del mercato dell'arte e dell'economia. E i collezionisti, forse tra le variabili economiche che considerano nel fare una scelta, c'è proprio l'evoluzione della carriera di un artista. Per cui agganciandomi a questo concetto e agganciandomi al fatto che comunque volevo che ci fosse anche qualcosa di utile per i ragazzi del mio corso, ho introdotto questi due momenti su questo fondo che è fatto di premi, di contributi proprio dell'INPS, che è uno di quei sostegni concreti che esistono, ma molto spesso poco conosciuti, che possono, non risolvono ovviamente la propria condizione economica, ma possono essere un valido aiuto. Però in generale loro hanno reagito a queste tematiche con grande curiosità. E anche che voglia di conoscere di quali sono le loro reali possibilità nel mondo dell'arte, anche per sostenere il proprio lavoro.
Certo, Acchiatura nel libro dice anche, fai risalire comunque questa, diciamo, presa di coscienza da parte dell'artista, addirittura il Rinascimento, insomma, la nascita è, diciamo, della indipendenza, in cui tu proprio scrivi che nel Rinascimento praticamente, e quando si parla di Rinascimento ovviamente si parla dell'Italia, l'artista inizia a dettare le condizioni. Ecco,
è significativo anche perché poi è un rapporto diretto senza mediatore, no? Quello tra committente, mecenate ed artista, ed è anche agganciandomi insomma un po' a quest'idea, è stato anche il motivo per cui poi ho scelto anche di parlare di due capitoli che sembra magari istintivamente che non abbiano legami col resto, che parla di collezionismo appunto, ma che in realtà il rapporto tra collezionista e artista è qualcosa di molto importante, e il sostegno concreto agli artisti è qualcosa che andrebbe affrontato in maniera più concreta che empirica, soprattutto magari nell'ultimo periodo in cui poi è emersa tutta questa condizione disagiata del fare dell'arte una professione, e spero che poi in futuro insomma ci siano anche possibilità più concrete per risolvere delle dinamiche che in realtà non si sono mai risolte.
Un altro punto del libro, vabbè, diciamo che il libro è fatto anche molto attraverso le interviste che tu hai fatto con vari protagonisti dell'arte, la maggior parte, quella che mi ha colpito, che la maggior parte di questi protagonisti collezionisti sono quasi tutti avvocati, mentre una volta i collezionisti erano più medici, e ci sono anche delle ragioni storiche perché una volta erano più i medici a collezionare, che non era una questione che guadagnavano molto di più una volta, è proprio una questione proprio per andare all'antichità, perché i medici una volta facevano un po' di tutto, no? Per esempio si ricorda nella storia dell'arte che i cerusici, cosiddetti, che erano barbieri, un po' chirurghi, che non esistevano i chirurghi veri e propri, facevano dei piccoli interventi, per esempio tenevano esposti nel loro negozio i quadri di Caravaggio, per esempio, no? E oggi invece sono gli avvocati che o gli studi, i grossi studi di avvocati, ma non solo i grossi studi. Iannaccone è uno di questi che tu intervisti, vale un nome per tutti, viene considerato uno dei decani, insomma, dei collezionisti italiani. Ecco, questa scelta di intervistare gli avvocati è dovuta proprio a un cambio di prospettiva, insomma, di partecipazione, come mi sembra che sia avvenuto.
Allora, il binomio, penso che il binomio avvocato e collezionista è una sintesi che è sempre più frequente oggi nel mondo dell'arte, appunto come tu Giacinto dicevi e sottolineavi. In realtà l'andamento del libro, anche se non esplicitamente dichiarato, credo che sia si possa intuire che è un po' segue un po' un andamento ad aree, no? Nella prima parte c'è molto il concetto di condivisione e partecipazione, poi questa zona di cui anche tu, cioè, tu parli, parla di quel collezionismo che poi si sposa strettamente ad un certo punto con la propria attività professionale, e in quest'area ci sono da avvocati come Carne Lutti, che hanno scelto appunto anche loro di ospitare parte della propria collezione all'interno dei loro studi legali, o addirittura a dar vita a un dipartimento d'arte contemporanea, ma anche esempi come Michele Cristella, che ha un'azienda di distribuzione di carburante e che ha messo proprio tutta la sua collezione all'interno dell'azienda, e poi attraverso l'azienda ha sovvenzionato un'associazione che ha dato vita all'ormai notissimo Duato Prize, e insieme a Castello di Ama, che hanno intrecciato la propria attività di produzione di vino con la produzione di nuove opere d'arte. Insomma, ci sono dei momenti nella vita di un collezionista in cui poi credo che a un certo punto forse si trovano ad un bivio, no? c'è chi sceglie di avere un ruolo pubblico, quindi evolversi in fondazione o a volte in associazione culturale, e chi sceglie invece di intrecciare quello che è il proprio lavoro e i propri ambienti di lavoro con la propria collezione e con la propria passione per l'arte. Ed è interessante da questo punto di vista quando soprattutto può essere un'occasione di sostegno agli artisti, come nel caso ad esempio del Ducato Prize, o quantomeno è interessante perché si può godere di arte in un luogo che possiamo dire più o meno pubblico, come un'azienda o uno studio professionale, in cui comunque ci vanno anche altre persone che non sono propriamente magari da prima interessate all'arte. E questo credo che sia una faccenda piuttosto positiva in generale, no? Per fare in modo che comunque magari l'arte contemporanea non sia sempre questa faccenda super elitaria, ma riesca a essere un po' più trasversale.
Ma a tuo avviso, tu hai osservato se c'è un aspetto promozionale rispetto al lavoro che fanno i collezionisti?
Proporzionali intendendo
promozionale
intendendo promozione della propria attività collezionistica, sì. Proporzionale. Beh, io credo che passatemi il termine che vuole essere positivo senza altri obiettivi. Io penso che negli ultimi tempi, complice anche i social, c'è un importante presenzialismo dei collezionisti che diano vita ad associazioni, attività ufficialmente o meno, però sono molto insomma vivaci dal punto di vista di diffusione, di condivisione dei propri gusti in fatto d'arte, e anche forse con l'obiettivo di sostenere in qualche modo nella propria piazza sociale, no? Gli artisti che seguono. Questo è un fenomeno che credo che comunque sia piuttosto evidente. Insomma, io sto ancora riflettendo su questo punto, su quanto sia positivo o no questo genere di fenomeno. Però... insomma, credo che ci sia molto spirito di partecipazione dei collezionisti negli ultimi tempi nel sostenere gli artisti che amano.
Beh, sicuramente la positività c'è quando si sostiene l'arte, che ha sempre molto bisogno di sostegno. È un altro fenomeno, che noi vediamo, di cui tu parli nel libro, è quello di alcune gallerie, e parliamo per esempio di Napoli, tra l'altro Napoli è presente anche attraverso la Fondazione Morra Greco, ma per rimanere nelle gallerie, una galleria come appunto lo Studio Morra, che si trasforma in fondazione, in questo caso della Fondazione
di Shimamoto,
ma Morra, insomma, anche il Museo Nietzsche, insomma, sì. Una cosa ancora più complessa e più grande. Ecco, questo passaggio, questa trasformazione di gallerie storiche, come che hanno fatto nella storia sicuramente dell'arte italiana e non solo, come Beppe Morra.
Sì, si aggancia idealmente alla questione della trasmissione generazionale, quella parte lì, perché c'è un punto, c'è un momento, forse nella parte centrale del libro, in cui ci sono una serie di dialoghi con gli eredi di grandi collezionisti come la Bianca Attolico, certo. Che Elena ci racconta della mamma e delle intenzioni che hanno loro come eredi nei confronti della collezione. Ed è quella parte, secondo me, molto significativa, perché prende tre esempi accomunati dal fatto che siano eredi, ma diversi per quanto riguarda poi il futuro della collezione, perché c'è un momento... Infatti,
questo è un altro punto interessante, che nella trasmissione generazionale di cui tu stai dicendo, in cui nel momento in cui perché essere un collezionista vuol dire appunto avere una passione. Poi, parlando di Bianca Attolico, che ci ha lasciato qualche anno fa, è una collezionista che apparteneva, insomma, appunto alla vecchia tradizione, no?
Sì.
Cioè, in cui non c'era ancora entrato l'aspetto del mercato in maniera così forte, insomma, come adesso. Diciamo che lei era una collezionista, tra virgolette, vecchia maniera, ma anche se sembra molto attenta, come tu racconti nel libro, alle novità, insomma, ai giovani. Lei non è il solo caso, se potrebbero fare degli altri, che tu anche fai, che a un certo punto, dove in certi casi appunto i figli non hanno la passione dei genitori, insomma, in questo caso. E quindi, a meno che il collezionista non faccia una fondazione, un testamento specifico, in Italia questo spesso succede, che non facciano una fondazione, che non facciano una...
non diano una configurazione.
Sì, un testamento particolare in modo che la collezione rimanga preservata, e a quel punto, insomma, assistiamo a un punto interrogativo: che fine farà, insomma, la collezione, come si evolverà. E tu racconti, insomma, questa cosa in vari modi, come Biancattoli, come Beppe Morra e altri.
Sì, come... poi purtroppo io penso, al di là della questione che questo sia un libro scritto in chiave economica, poi il collezionismo credo che sia uno di quegli argomenti che va visto su più piani, nel senso che il collezionismo può essere visto in un'ottica appunto di mercato e di economia, ma di museologia, di produzione di nuove opere quando diventano fondazione, e sappiamo che comunque poi molti musei in Italia senza i collezionisti privati forse sarebbero segni vuoti. Però nonostante questo, certo, non c'è una grande politica, come dire, di donazione museale, no? C'è sempre vista attualmente con molta diffidenza una cosa del genere, e purtroppo alcune collezioni poi si disperdono ancora di più con Attolico, la collezione di Attolico, ma non è successo ancora, fortunatamente, spero che non succeda, però magari con la collezione Franchetti sì, perché erano vari eredi, si è dispersa, sì, sì, hanno rivenduto e si è disperso il progetto originario. Poi c'è chi effettivamente è più illuminato, come i Taurisani, che hanno costituito un trust per lasciarla in ambito familiare e fare in modo che venga tenuta in quell'ambito lì per le future generazioni, e hanno anche un programma di valorizzazione della collezione. E poi la questione di Peppe Morra con l'archivio Shimamoto si riaggancia idealmente a questa trasmissione, perché come sappiamo molto spesso le trasmissioni generazionali dei patrimoni non sono derivanti solo dalla collezione ma anche dagli artisti stessi. E fortunatamente adesso ha preso abbastanza piede questa forma di protezione e di valorizzazione che è l'archivio, e Peppe Morra, insomma, è un personaggio indiscusso da questo punto di vista nel valorizzare e accogliere nelle proprie sedi l'eredità degli artisti.
Infatti, senti, ma ovviamente questo è un libro per tante ragioni dedicata a quello che accade in Italia, insomma, da questo, sì, da questo punto di vista, con queste varie figure, diciamo, di collezionista, e anche per esempio il rapporto con i musei che tu citavi, che è un rapporto, insomma, ancora complicato, insomma, in Italia non c'è la fiducia, insomma, nella maggior parte delle case e via dicendo, cose che invece all'estero è più strutturato. Tu hai pensato di fare anche un'indagine successiva di come all'estero avvengono queste stesse dinamiche e come si consolidano, e come, perché il problema dell'Italia poi è che alla fine dei conti il sistema, diciamo, dell'arte, non ci dobbiamo nascondere un dito, alla fine risulta debole anche per questi motivi, insomma, e quindi questa debolezza non permette anche alla lunga poi di valorizzare come si dovrebbe le collezioni che si vanno a formare.
Mi fa piacere che mi chiedi questo, Giacinto, perché in realtà è proprio di questa tematica specifica, è una cosa con cui, in accordo con un museo, avevamo pensato di indagare attraverso talk, che poi è l'altro elemento che un po' caratterizza, perché l'elemento dialogo torna molto in quello che faccio. Mi diverte organizzare i talk, li trovo molto utili appunto per poi farci degli scritti successivamente. E purtroppo quello che posso dirti adesso, che la mia idea è che forse i musei in Italia sono anche un po' influenzate dalle dinamiche politiche del nostro territorio a livello nazionale e a livello più locale. E forse i cambiamenti poi in questo senso rendono, come dire, altalenante la gestione dei musei, per cui posso anche capire che magari un collezionista, perdi un po' di fiducia, no? Nel senso che fa una donazione, oggi il museo va in un po' modo, ma sappiamo che molti musei, magari dopodomani, chissà se ci saranno più. Perché appunto influenzate da tante dinamiche che vanno al di là delle intenzioni, no? Del settore. Però questa è una tematica molto importante, anche in un'ottica di comparazione internazionale, va indagata approfonditamente e nei miei obiettivi farlo.
Certo, infatti, veramente ragione. Bene, allora, il nostro tempo a disposizione sta per scadere, quindi ci troviamo ai saluti a riepilogare il libro di Marianna Agliottone, Economia dell'arte, arte del collezionismo, cultura, scrittura e patrimoni 2013-2021, Primp Edizioni, che consiglio a tutti di leggere proprio per i motivi di cui abbiamo parlato e altri di cui non siamo ovviamente dati il tempo di riusciti a parlare, perché come sapete un libro aiuta a vivere meglio, quindi andate in libreria per acquistare il libro.
Grazie mille,
Arrivederci a tutti.
Giacinto, e grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Grazie.
Grazie Marianna e buona giornata a tutti e buona lettura a tutti.